Buongiorno, è la domenica dei libri del 4 febbraio, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un nuovo libro a firma di Paolo Pasi, dedicato alla storia di Sacco e Vanzetti, una storia che continua a indignare, appassionare per quanto ci racconta dell'America, delle possibilità illimitate dell'ingiustizia, ma anche di quanto protesta globale e senso di giustizia possano ottenere. E poi tornerà come ogni prima domenica del mese Giulia Binazzi con le sue Quante storie, rubrica di libri per ragazzi e ragazze, che oggi ha come tema quello del viaggio. Con Francesco Cataluccio racconteremo un libro, Donna sul fronte, che va a toccare un tema tabù in Ungheria fino al 1990, cioè gli stupri commessi dai soldati dell'Armata Rossa. E infine sarà nostro ospite il filosofo Davide Assail, che ci parlerà del libro scritto con Piero Stefani, Storia culturale degli ebrei, per il Mulino, così importante per capire certe dinamiche storiche e come esse continuino ad agire anche in vicende tragiche e contemporanee come la guerra a Gaza. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 4 febbraio. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, sono passati quasi 100 anni da quando il 23 agosto 1927 Sacco e Vanzetti vennero uccisi attraverso il passaggio della corrente elettrica nei loro corpi, come disse nell'annunciare la sentenza di morte il giudice Webster Thayer. Eppure quel processo, quella storia continuano a indignare, appassionare per tante cose, per gli aspetti processuali ovviamente, per i tanti abusi, pregiudizi, colpi di scena che il processo a Ferdinando Sacco e Bartolomeo Vanzetti rivelò e continua a rivelare. Quella storia però appassiona anche per quello che ci racconta dell'America, le sue paranoie, strutture, l'attrazione e gli inganni del sogno americano. Allora di quella storia torna a occuparsi oggi Paolo Pasi con un libro pubblicato da Eleutera, Sacco e Vanzetti, La salvezza è altrove, e nostro ospite proprio Paolo Pasi. Buongiorno Paolo.
Ciao, buongiorno. Buongiorno.
Allora, Paolo Pasi, scrittore e giornalista, lo ricordo, tra i suoi ultimi libri, sempre per Eleutera, Antifascisti senza patria e Pinelli, una storia. Allora, una prima cosa, Paolo, sì, insomma, che mi sono chiesto poi leggendo il tuo libro. Su Sacco e Vanzetti esiste una bibliografia ovviamente vastissima. Ecco, perché tornarci su ancora con il tuo libro?
È una bella domanda, perché è quella che mi sono posta io quando mi sono stato acceso da questa ispirazione, no? Devo dire che il perché è legato al fatto che io mi sono infiammato, diciamo, nel leggere alcune pagine di Kurt Vonnegut in un suo romanzo intitolato Un pezzo da galera, una digressione sul caso di Sacco e Vanzetti non più lunga di 10 pagine che mi ha fatto venire voglia di rivedere Il film di Montaldo del 71 con Gianmaria Volonté e Cucciolla. Allora da lì è iniziato questo percorso che sapevo in salita. Cioè, tu citavi un libro, Antifascisti senza patria, che riguarda 11 storie pressoché sconosciute di confinati anarchici che vennero deportati in un campo di concentramento badogliano all'indomani della caduta del fascismo. Lì la difficoltà è stata opposta, no? Qui è stata quella di leggere il più possibile, perché ci sono arrivato attraverso vari stadi, no? alla stesura del libro, leggere quanto più possibile di quello che era già uscito, e cercare di capire perché il caso muoveva così tanto la mia curiosità e anche la sensibilità. Io in fondo volevo raccontare la traiettoria che porta Bartolomeo Vanzetti oltreoceano, e partendo da un piccolo paese della provincia di Cuneo, e le disillusioni del sogno americano, come dicevi tu, e l'incontro con Nicola Sacco, Ferdinando Nicola Sacco. Come si sono conosciuti i due, da quali realtà venivano, qual è la loro storia, quali sono i passi che li hanno portati, ahimè, poi al giorno dell'arresto, il 5 maggio del 1920, che ha fatto da cesura sulle loro vite. Da lì in poi 7 anni di detenzione dura, di isolamento, soprattutto di un esito che sembrava già scontato, cioè quello della sedia elettrica. Allora, questo lato umano mi ha incuriosito e mi ha catturato, e quindi ho cominciato a leggere tantissimo le lettere, cioè l'unica fonte possibile sono le lettere del carcere, non solo mandate dal carcere, ma molto prima. Vanzetti era un grafomane, scriveva tantissimo e ha lasciato molto. Tra l'altro, dei suoi stati d'animo, delle sue giornate.
Tu hai conosciuto anche uno degli eredi, no? un nipote, mi pare.
Sì, un nipote, Giovanni. Giovanni, che vive in provincia di Torino, l'ho conosciuto un pomeriggio a Milano. Devo dire grazie anche a Luigi Botta, che è uno degli storici che più ha esplorato le traiettorie dei due anarchici, diciamo, ricostruendone poi la storia, no? Io volevo dare un taglio romanzato, ma non inventato. Giovanni Vanzetti mi ha raccontato come è stata tramandata la memoria di Bartolomeo nella famiglia. È una memoria scomoda per un piccolo paese della provincia di Cuneo come Villa Falletto. Io sono stato lì, il mio punto di partenza è stato proprio nel paese, per capire cosa era rimasto di questa vicenda, di memoria. Non tanto, una targa all'esterno della casa dove abitava Vanzetti, e che è quella casa che ha lasciato quasi ventenne per andare incontro all'America.
Tra l'altro, appunto, tu raccontavi di questa scelta che hai fatto, hai scritto una sorta, diciamo così, di romanzo, no, di Sacco e Vanzetti, cioè hai scelto il punto di vista interno a pensieri e sentimenti dei due anarchici, in particolare proprio quello di Vanzetti, che era uno, diciamo, uno spirito, tu racconti, più colto, più combattivo, più libero rispetto invece a Sacco, Nicola Ferdinando Sacco, che era un tipo più introverso, no? Quindi, diciamo, la scelta narrativa è stata fin dall'inizio chiara in te, ecco.
Ma guarda, devo dire, per una strana meccanismo, no? Cioè, che è quello dell'immedesimazione, ma anche del riconoscimento dell'altro da sé. Cioè, per certi versi, la vicenda di Nicola Sacco può essere più vicina, non so, poteva arrivare più direttamente alla mia sensibilità di lettore e poi dopo di scrittore. Cioè, un uomo che è in parte integrato, che ha una famiglia, che ha un figlio, la moglie ne aspetta un altro bimbo, sarà poi una bimba, Ines. Apprezzato sì dai datori di lavoro, ma molto molto combattivo, molto radicale. Anche lui aderisce al gruppo dei galleanisti di Boston, dove appunto fa conoscere Sacco e Vanzetti, no? Anarchico, e il suo anarchismo come Vanzetti si sviluppa negli Stati Uniti perché alla luce di un periodo di uno scontro sociale pesantissimo. Però Vanzetti, secondo me, ha il fascino del vagabondo, della fatica, è una figura quasi da film di Chaplin per certi versi, uno che non riesce ad adattarsi mai più a lungo di un anno, no? In un posto di lavoro, cambia molto, gira molto, ed è comunque anche mosso proprio dalla curiosità intellettuale, è un grande lettore, come peraltro anche Sacco, però Vanzetti tira fuori di più questa vena di scrittore. Per tornare alla tua domanda, perché riscrivere, perché tornare sui passi di Sacco Vanzetti, ma anche per raccontare ciò che per esigenze cinematografiche, per esempio, Montaldo non è riuscito a raccontare, cioè i 7 anni che intercorrono tra i giorni dell'arresto di Sacco Vanzetti e l'esecuzione. Sono 7 anni di apparente immobilità, di stallo, di cella, di detenzione, però sono molto mossi, cioè da tanti fatti che accadono dentro e fuori dal carcere. Uno di questi, appunto, è che Vanzetti intrattiene una corrispondenza fitta, sempre più fitta, con il mondo letterario del Massachusetts, soprattutto con scrittrici e poetesse, ma conosce anche John Dos Passos, Upton Sinclair, cioè scrittori che si stanno interessando alla loro vicenda, al loro caso, che è diventato un caso giudiziario.
Senti Paolo, allora, alcuni anni fa negli Stati Uniti è uscito un libro, no, di uno storico, Bruce Watson, che come dire, si sforza di ristabilire i fatti, no, cercando anche di andare oltre tutto quello che è stato appunto raccontato, i simboli, le leggende, fatti veri, non veri, no? Allora, Watson è personalmente, diciamo, convinto dell'innocenza dei due, ma scrive anche: non importa quanto uno voglia gridare questa innocenza, delle domande rimangono. Allora, secondo te, no, poi che insomma, hai letto tante cose, gli atti processuali, immagino, anche quello che è uscito poi, no, dopo, negli anni, fino agli anni 70-80 del Novecento, ecco, rimangono delle domande sul loro possibile coinvolgimento nel furto, nella rapina, nell'assassinio poi di una guardia, un impiegato, lo ricordiamo, questo è, diciamo, il fatto per cui vennero poi condannati a morte, no, di un calzaturificio a South Braintree, no, nei sobborghi di Boston. Certo. Ecco, secondo te, da un punto di vista processuale, ci sono dei dubbi, ci sono delle cose che ancora che non rendano la cosa completamente chiara?
Ma guarda, Questa domanda me la sono posta lungo tutto il viaggio che è stata la stesura della storia. In realtà, secondo me, quello che emerge, diciamo, l'unica domanda che resta, secondo me, è come sia stato possibile inscenare un processo di questo tipo che ha scavalcato qualunque tipo di obiezione nel merito. Intendo dire, oltre un certo livello di disumanità, ammesso che ci siano livelli e gradazioni, oltre quella soglia, resta da chiedersi com'è che Sacco e Vanzetti furono trattati in questo modo. Un processo costellato di incongruenze dei testimoni a loro sfavore, un processo in cui molti testimoni invece a favore, perché di origine italiana, ma perché più generalmente stranieri, no? Non vennero creduti, non vennero soppesati, non vennero soppesate le loro parole. È questo che ha dell'incredibile. Cioè, ecco, il 24 di dicembre, che non è un giorno facile da dimenticare per la comunità italiana di Boston, Vanzetti vendette del pesce, delle anguille, come da tradizione natalizia, aveva un giovane assistente tredicenne, che venne ridicolizzato al processo. Di tanti fatti, cioè, pur essendo un alibi, tra virgolette, di ferro, no? Quello di Vanzetti. Cosa succede? Succede un'opera un po' di riscrittura nell'aula giudiziaria, che rende a quel punto quasi secondaria la domanda sul merito dell'innocenza o della colpevolezza. Peraltro, le cose, diciamo, emerse al processo fanno propendere per un'estraneità, e sicuramente quanto accaduto ha contraddetto il principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, che dovrebbe essere l'impianto e l'ossatura del sistema giudiziario statunitense. È stata una testimonianza imbarazzante per la stessa storia del Massachusetts e degli Stati Uniti, tant'è che Mike Dukakis nel 1977 ha proceduto a un'opera di riabilitazione, seppure parziale, proclamando una giornata in memoria di Sacco e Vanzetti, no? La domanda è quella: cosa resta davvero di tragicamente moderno nella vicenda di Sacco e Vanzetti? Poi sono venuti fuori molti gossip storici, no, postumi, cioè allora l'avvocato, il primo avvocato che aveva un po' il dente avvelenato, soprattutto con Sacco, che si sentiva un po' ripudiato, no? Allora disse: sì, io so che Sacco c'entrava, Vanzetti no, ma sono tutte congetture in fondo che sono emerse in un di omissis, che non sono andati certo a favore di Sacco e Vanzetti.
Ecco, lo ricordavi adesso, poi insomma c'è nel tuo libro 16 testimoni che la difesa presentò, erano tutti italiani, vennero ridicolizzati, no? Appunto umiliati per il loro inglese stentato, sparirono pezzi di rivoltella, ci fu un detenuto incriminato per un altro omicidio che confessò di aver partecipato a quella rapina.
Celestino.
Ecco, sì, e non venne, certo, nemmeno non venne creduto, no? Quindi comunque è davvero ampio il castello, diciamo così, di
sì, ma
prego.
Certo, ma quanto è accaduto anche dopo la sentenza, nel senso che nei successivi 6 anni ci sono stati 7 ricorsi, uno dei quali riguardava proprio la dichiarazione di Celestino Madeiros, no, che si accollava la responsabilità di quella rapina di cui erano accusati Sacco e Vanzetti. La cosa incredibile è che tutti quei ricorsi vennero respinti, perché tutti i ricorsi vennero analizzati dallo stesso giudice che ha formulato la condanna, Webster Thayer, che era, sì, ossessionato dalla figura dei due. Due italiani, io poi tengo a sottolineare, due stranieri soprattutto, cioè non italiani in quanto tali, ma quanto stranieri. E tra le righe, guardate, nel processo non c'è mai un esplicito riferimento all'anarchismo, se non nel controinterrogatorio che poi viene fatto a Vanzetti. Sono Sacco e Vanzetti che sottolineano le loro radici anarchiche, perché in modo ipocrita si vuole far credere che questo sia un normale processo di criminalità comune. Si vuole negare l'identità e la storia anche di militanza anarchica dei due, però la loro militanza anarchica conta, e come, tanto che lo stesso giudice, come dire, non è un fuori onda, non c'era ancora, però vennero catturate delle sue parole pronunciate dopo la sentenza, dicendo che sono, li ho sistemati quei due bastardi anarchici. Lo stesso presidente della giuria si era dichiarato contro pregiudizialmente gli anarchici prima ancora che il processo iniziasse, quindi insomma l'elemento politico sottaciuto in apparenza c'è, e come.
Quelli sono poi gli anni appunto di dilagante xenofobia, di isteria anticomunista, no? sono gli anni dei Palmer Raids, no? Arresti di massa, deportazioni per migliaia di militanti sindacali della sinistra. Un'ultima cosa però, Paolo, allora sì, leggendo il tuo libro mi sono imbattuto in una frase, no, di John Dos Passos, che tu hai citato prima: seguì il processo, ne evidenziò gli abusi e scrisse poi alla vigilia dell'esecuzione: d'accordo, siamo due nazioni, no? Nazioni. Ecco. Sì. Ecco, questa immagine delle due nazioni contrapposte, due nazioni incapaci di trovare un equilibrio, un accordo, è abbastanza incredibile, no? Rileggendola oggi, no? In cui l'America poi sembra ancora in qualche modo, e lo è, un luogo dove due nazioni contrapposte, no? si confrontano, ecco.
Diciamo che Dos Passos, che fu un attento osservatore del processo, colse un momento particolare storico degli Stati Uniti, cioè c'erano giuristi che sottoscrissero un appello perché il processo, perché la sentenza in qualche modo venisse rivista attraverso una revisione del processo, appunto. C'era una parte illuminata del Massachusetts, però c'era una parte che si era stretta sulla difensiva per la protesta che si stava espandendo a livello globale, molto prima dell'avvento di internet. Credo che questo sia il primo caso di uno scontro globale su scala planetaria. Forse proprio questo, che le due nazioni in realtà attraversavano l'intero pianeta, e si consumò all'ombra di questo devastante esito giudiziario, si consumò uno scontro di classe in cui, diciamo, non c'erano patrie né confini che delimitavano il nemico. Lo scontro era tra la classe, diciamo, degli sfruttati e degli oppressi e quella del dirigente che guidava le cariche della polizia di ogni paese, a eccezione dell'Italia, dove c'era il fascismo, quindi le manifestazioni erano vietate, no? Erano tollerate le manifestazioni di solidarietà per i due italiani in carcere, ma non per i due anarchici. Devo dire che proprio questo, forse, le due nazioni planetarie, direi io, a livello planetario, non solo l'America si spaccò, ma anche il resto del mondo. Cioè, pensiamo a quello che accadde in Francia, ci fu una rivolta all'indomani dell'esecuzione di Sacco e Vanzetti, una rivolta che coinvolse Montmartre, che arrivò a lambire e a toccare i luoghi che erano più frequentati da cittadini nordamericani, no? Quindi ci fu uno scontro di vero e anche molto acceso.
Sacco e Vanzetti, La salvezza è altrove, ci sono anche le illustrazioni e i disegni di molto belli di Fabio Santin, sì. Esatto. Lo pubblica Eleutera, sono 256 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Paolo Pasi. Grazie Paolo.
Grazie a voi, ciao, grazie.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la sigla di una nostra rubrica.
Quante storie.
Prima domenica del mese, quante storie. Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, buongiorno, benvenuta con la tua rubrica dedicata all'editoria per ragazze e ragazzi. Oggi tre libri, il comune denominatore è il viaggio. Iniziamo da L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise, un libro dell'americano Dan Gemeinhardt, un libro, mi pare, potremmo dire, on the road. Giulia.
Sì, guarda, appunto è solo febbraio, ma avevo una gran voglia di partire, quindi ho deciso di parlare di viaggio. Il primo libro, più che di un viaggio, si tratta di una fuga, quella di Coyote Sunrise con il suo padre, che da quando sono morte in un tragico incidente le sorelle e la madre, il padre decide di prendere uno scuolabus, di adibirlo a casa e di vagare senza meta per gli Stati Uniti. La ragazzina però mantiene un contatto con la nonna, che sente ogni sabato mattina e che le dice a un certo punto che stanno per demolire il parco dove lei con le sorelle e la madre ha nascosto sotto un albero una scatola di ricordi. Così lei decide che è il momento di tornare a casa, il padre ovviamente lo esclude, quindi lei inventerà una serie di sotterfugi e troverà anche una serie di alleati che divideranno pezzi di viaggio sullo scuolabus per tornare a casa. Come dicevi, è proprio un libro on the road, ha una scrittura veloce e coinvolgente, e poi con questo continuo alternarsi di commozione e allegria, di energia e nostalgia che scorrono insieme ai chilometri e pagina dopo pagina. Però mentre leggevo questo libro sentivo anche un po' di fastidio, ovvero che questa ragazzina si preoccupasse del padre, se ne prendesse cura, che accettasse un po' questa fuga dal dolore, questa scelta di rimuovere il lutto e di cancellare il passato. Quindi questo fastidio mi ha interessato e credo che fosse interessante, appunto, in questa narrazione e voluto dall'autore. Infatti poi c'è un finale commovente e catartico dove rimette a posto le giuste responsabilità espliciterà assolutamente chi debba prendersi cura di chi. Un libro che non lascia indifferenti e che io consiglio dai 10 anni in su, e che ha vinto anche il premio Strega 2023 per i libri per ragazze e ragazzi dagli 11 anni.
Quindi L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise, l'autore è Dan Gemeinhardt, la traduzione è di Aurelia Martelli, sono 400 pagine, quindi è anche consistente, diciamo, da un punto di vista di dimensioni. L'editore è EDT Giralangolo. Secondo libro, secondo tuo suggerimento, un libro che si intitola, proprio a proposito, semplicemente Il viaggio di Peter van den Ende. Il viaggio in questo caso riguarda una barchetta di carta sull'oceano. Giulia.
Sì, questo secondo libro è un libro che io definirei più che altro un'opera d'arte per tutte le età. È un albo senza parole, in questo caso, che racconta appunto di questa barchetta nel suo vagare, nel suo viaggiare tra mari, abissi, tempeste, panorami sotterranei, sottomarini, tracce umane, paesaggi e personaggi più o meno reali fino alla sua destinazione finale. Le tavole sono magnifiche, piene zeppe di particolari, e pensa che l'autore è anche un biologo marino e ha fatto l'accompagnatore subacqueo alle Cayman a lungo, e quindi ha portato, come dire, quello che vedeva anche all'interno del suo libro, che ha curato tantissimo, ci ha messo 3 anni a realizzarlo. Infatti le tavole sono piene zeppe di dettagli, di particolari davvero da osservare. E la cosa che mi ha impressionato davvero in modo molto positivo è che queste tavole sono tutte a china, fatte con tantissimi pennelli di dimensioni diverse, però tutte nere, a volte con un grigio un po' sfumato e il bianco dello sfondo, però sono incredibilmente luminose e brillanti, davvero da rimanerne incantati. Un albo che secondo me è un po' un inno all'osservazione, alla scoperta e anche a lasciarsi trasportare come fa la barchetta, forse proprio come nei viaggi più belli.
Il viaggio di Peter van den Ende, vincitore anche questo tra l'altro del premio Strega per ragazzi e ragazze dell'anno prima, quindi il 2022, sono 96 pagine, lo pubblica Terre di Mezzo. Infine, terzo libro, gli ho dato un'occhiata, mi pare piuttosto poetico, Il cerbiatto che inseguiva il sole di Joanna McInerney. Giulia.
Sì, questo libro lo consiglio dai 6 anni, insomma dalle scuole elementari, e lo definirei quasi un romanzo di formazione molto poetico. Infatti racconta la storia di questo cerbiatto, questa volta una storia fatta di immagini e anche di parole, che decide di andare a vedere dove va il sole di notte. Così inizia questo suo viaggio in una natura magnifica dove incontra anche straordinari animali, ma non trova la sua risposta. Così è un po' deluso di non riuscire a scoprire dove vada il sole la notte, ma incontra una civetta che gli dice: ma perché non guardi la luna? Fatti guidare anche da lei. Allora lui guarda la luna e rimane strabiliato dalla bellezza della luna, e si rende conto, da quel momento torna indietro nel suo viaggio di ritorno, quante cose aveva tralasciato e non aveva visto, così abbagliato letteralmente dal sole ma anche dalla sua voglia di trovare una risposta. Quindi davvero una fiaba con un finale che io definirei di formazione, perché poi il cerbiatto beve nel suo viaggio di ritorno e vede riflesso nel fiumiciattolo un bellissimo cervo e scopre così di essere cresciuto. Le illustrazioni, i due illustratori sono vietnamiti, e si riconosce infatti uno stile un po' orientaleggiante. Loro infatti fanno molta ricerca anche delle tradizioni vietnamite orientali e anche usano tantissime tecniche diverse. Sono bellissime, sono piene di colori, piene di dettagli, di luce, e poi anche qui per esempio ci sono, questo davvero ho trovato uno stile un po' orientale, per esempio dei fiori magnifici, che poi queste illustrazioni così ricche, così anche vivaci e forti, insieme a un testo poetico e delicato, creano una perfetta armonia.
Quindi Il cerbiatto che inseguiva il sole di Joanna McInerney, la traduzione è di Giusy Scarfone, sono 48 pagine, le illustrazioni sono di Quang e Lien, lo pubblica Il Castoro. Ed è tutto per questa settimana, per questo mese, con Giulia Binazzi e le sue quante storie. Grazie Giulia, al mese prossimo, ciao!
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte!
Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora, Francesco, anche oggi tra l'altro ci parli da Varsavia, ormai ti sei trasferito, potremmo dire. Ci racconti un libro che riguarda l'Ungheria e che esce proprio per l'editore Ancora, che è specializzato proprio in libri ungheresi. Si tratta di Donna sul fronte di Alain Poltz, un libro che ha avuto diverse traduzioni poi all'estero, mi pare, mi dicevi prima, 9. Allora, il libro racconta, è un'autobiografia, racconta la storia terribile di abusi e violenze subite appunto da Alain Poltz, una psicologa, una studiosa, una scrittrice, durante la Seconda Guerra Mondiale, stretta potremmo dire tra Ungheria e Romania. Francesco.
Anzitutto il titolo, Donna sul fronte. Lei scrive la vita di una donna sul fronte, la fame, i pidocchi, scavare trincee, sbucciare patate, il freddo, il fango. Questa vita non era solo la mia. L'anziana madre di mio marito, dai capelli bianchi, fu portata via e stuprata allo stesso modo delle ragazze adolescenti. I soldati russi mi aggredivano, mi picchiavano, mi proteggevano, mi calpestavano le mani con gli stivali, ma mi davano da mangiare. Ecco, questo è un po' una sorta di riassunto di una parte del libro, in realtà la seconda parte, perché il racconto inizia nel 1944, quando la protagonista ha 19 anni e vive appunto in Transilvania, che oggi fa parte della Romania, ed è una giovane ragazza che vorrebbe studiare medicina, ma il suo fidanzato, che si chiama Janosch, che studia economia, non glielo permette. Lui vorrebbe che lei si dedicasse completamente a lui e anzi che facesse un corso per scrivere a macchina, in modo che quando lui poi sarà uno scrittore, perché lui vuole fare uno scrittore, lei potrà trascrivere le sue fatiche letterarie. Lei è una ragazza molto sveglia, nel senso che cerca di barattare col suo fidanzato questa possibilità di studiare. Dice: fammi studiare medicina, io in cambio farò l'amore con te anche se non siamo sposati. Questo è, diciamo, una sorta di inizio, perché poi il vero inizio della narrazione, che è una sorta di autoanalisi, di confessione, è praticamente l'ultima opera che lei scrive, pubblicato il libro nel 91, ed ha anche proprio stilisticamente un andamento, diciamo, che a spirale, come appunto una persona che, diciamo, sì, che ripensa e racconta delle vicende anche molto, molto private. Appunto la narrazione inizia il giorno delle nozze, che lei appunto dice subito che potrebbe descrivere da vari punti di vista, soprattutto la notte delle prime nozze, medico, sessuologico, psicanalitico, e invece si limita a ricordare la prospettiva che lei ebbe allora di quella prima notte di nozze, e dice: nessun piacere, molto dolore e presto la scoperta di avere una malattia venerea, perché appunto Janosch gli trasmette una malattia venerea. Lei va dal medico e il medico gli dice che potrebbe a questo punto dargli un certificato per far divorziare, perché appunto evidentemente, ma lei preferisce credere a lui, che gli dice che appunto è stato un caso, che lui in un bagno pubblico si è contagiato, e comincia questa rapporto sotto le bombe, durante la guerra che diventa sempre più terribile. Lei dice appunto: morire era una possibilità che non mi sembrava nemmeno la più terribile tra le altre, perché questo rapporto con questo Janosch è sempre più brutto e lei vorrebbe appunto andarsene. Poi appunto in Ungheria i tedeschi lasciano campo libero ai fascisti, ai nazisti, si potrebbe dire, che erano le croci frecciate, che davano la caccia agli ebrei e che facevano tutto ogni tipo di angherie verso la popolazione, finché poi appunto arrivano i soldati dell'Armata Rossa che la violentano ripetutamente, e l'orrore diventa rassegnazione, progressivamente diventa la vita quotidiana, e lei entra in una specie di stato, appunto questo è molto, molto forte quello che lei dice, in cui c'è una sorta di sdoppiamento. C'è, cioè, a un certo punto, quando un soldato la sta violentando, lei sente delle grida, come se fossero in un'altra stanza, e poi si accorge che è lei che sta gridando. È un libro molto forte, molto duro, e che lei appunto tra l'altro scrive perché vuole raccontarlo al suo secondo marito, che poi sposerà dopo la guerra. Lei poi dopo la guerra diventerà una delle più grandi appunto psicanaliste ungheresi, e questo Miklos Messoli è una specie, diciamo così, di destinatario di questa lunga confessione.
Tra l'altro anche Messoli mi pare che poi sia uno scrittore, tra l'altro è stato tradotto anche poi qui da noi in Italia, no?
Sì, lui diciamo si è considerato il padre della moderna letteratura ungherese, tutti gli devono qualcosa, da Nodas, che è stato pubblicato da Pompiani, a Esterházy, che è stato pubblicato da Feltrinelli, Imre Kertész, che è stato il premio Nobel, pubblicato anche lui da Feltrinelli, fino all'ultimo Krasznahorkai, di cui ci abbiamo parlato un paio di volte recensendo i suoi libri, pubblicato da Pompiani. Lui, tra i tanti libri che ha scritto, uno è stato tradotto in italiano nell'87 dalla EO, è un libro che aveva scritto nel 68 e che si chiamava, intitolava Saulo, tradotto da Marilena D'Alessandro, ed era appunto la storia di Paolo di Tarso, che si chiamava Saulo, ed è appunto una sorta di racconto di come questo uomo, appunto, che andando a Damasco a perseguitare gli ebrei, viene appunto colpito da un'illuminazione, da una luce che lo rende cieco, che poi diventerà un più importante, diciamo così, diffusore del Vangelo di Gesù, pur non avendolo mai conosciuto. Le lettere di San Paolo sono all'origine della Chiesa. Ed è un romanzo storico su appunto questo grande protagonista del cristianesimo, che è allo stesso tempo però un ampio affresco sulla Gerusalemme ebraica del periodo precedente alla diaspora, ma è anche reso conto di un caso clinico incentrato su un uomo di fede che passa da una fede all'altra e si trova quindi a affrontare una radicale revisione dei suoi valori. Un libro molto importante questo di Saulo, che meriterebbe di essere riletto.
E comunque quello di cui hai parlato prima è Donna sul fronte di Alain Poltz, la traduzione di Antonio Dauria, la cura Monica Cilagi, l'editore è Anfora. Grazie ancora a Francesco Cataluccio, alla prossima settimana, ciao, grazie.
Arrivederci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. C'è un detto che afferma: nessun uomo è un'isola. Si può dire in qualche modo una cosa simile per le culture, in particolare per una cultura come quella ebraica, che nei secoli si è sviluppata intrecciandosi ad altre espressioni, identità culturali, nazionali, religiose, mantenendo però sempre l'ebraismo una marcata, irriducibile in qualche modo, peculiarità che dalla Bibbia conduce al giudeo-ellenismo, alle correnti di millenarismo ebraico, l'illuminismo ebraico, fino al sionismo e alle tante manifestazioni di straordinaria ricchezza della diaspora. Per il Mulino esce ora un libro, una storia culturale degli ebrei, che rappresenta un viaggio proprio attorno a questo percorso millenario così antico appunto e così variegato. Lo hanno scritto Piero Stefani, che insegna Bibbia e cultura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano, e Davide Assail, filosofo, collaboratore di diverse testate, tra cui è anche conduttore tra l'altro di Uomini e Profeti, la storica trasmissione di Radio 3. E proprio Davide Assail è nostro ospite, buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
Allora, Davide Assail, vorrei iniziare da una cosa che mi ha colpito, che mi sembra significativa, però adesso ce lo dice lei, significativa proprio per definire anche l'orizzonte metodologico entro cui vi siete mossi. La vostra è una storia culturale degli ebrei e non dell'ebraismo? Ecco, perché?
Bah, un po' per dare concretezza a questa espressione ebraismo che in realtà si manifesta in un percorso storico che può essere delineato con, diciamo, una certa precisione dal momento della sua origine, quindi tutto l'ebraismo ovviamente che si sviluppa in Medio Oriente, nell'attuale Palestina, nell'attuale Israele, qui già entriamo in definizioni che, come sappiamo bene, ancora ai giorni nostri sono molto problematiche, però capiamo in che momento sorge l'ebraismo, in quale area di mondo si sviluppa. E poi dopo la definitiva diaspora, se così possiamo dire, quindi la caduta del secondo Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani, siamo nel 70 d.C., poi sappiamo che inizia un'esperienza diasporica appunto dell'ebraismo che si sviluppa soprattutto, non solo, però soprattutto nel mondo arabo e musulmano e in Europa occidentale, quindi nel mondo cristiano in tutte le sue manifestazioni. Ecco perché quindi storia degli ebrei, perché alla fine, per citare quell'ebreo particolare che è stato Karl Marx, le idee si muovono sulle gambe delle persone e quindi potremmo dire, parafrasando, che l'ebraismo si muove sulle gambe degli ebrei e così si è mosso, quindi per darne una connotazione storicamente determinata.
Senta, Davide Assail, nella dichiarazione di indipendenza di Israele, quindi allora torniamo al 1948, si legge che il popolo ebraico ha prodotto valori culturali di portata nazionale e universale e ha consegnato al mondo l'eterno libro dei libri. Quindi nella dichiarazione che fonda lo Stato di Israele c'è il riconoscimento di una dimensione in qualche modo etica e universale, no? Che attraverso appunto la Bibbia ebraica gli ebrei avrebbero dato al mondo e alle altre culture. Questo però è anche ciò che in qualche modo non è sempre stato accolto con gratitudine dalle altre religioni e culture. Ecco, allora in questo sta, come dire, quella dialettica tra universale e particolare che secondo voi è così costitutiva dell'identità ebraica?
Allora qui mi richiamerei e tornerei un po' alle sue parole introduttive della nostra conversazione, rubando un'espressione del coautore di questo libro, grandissimo biblista di fama internazionale, grande ebraista, tra i massimi ebraisti che abbiamo in Italia e forse anche in Europa, che è Piero Stefani, e lui proprio ha ben descritto con questa espressione un po' il tema della relazione da un lato feconda, da un altro molto problematica, dell'ebraismo con le comunità, potremmo dire, dove si è trovato ospitato in questi due millenni, per cui un arco di tempo enorme, della sua vita diasporica. Allora giustamente lei diceva non sempre è stato accolto questo messaggio universalistico. Anzitutto, che cosa si intende per messaggio universalistico? Si intende che l'orizzonte biblico, e quindi per questo anche la, diciamo così, questo testo è considerato come una delle radici fondanti della identità occidentale, con l'orizzonte biblico si dischiudono quegli ideali universali di libertà, fraternità e uguaglianza che poi appunto avrebbero dato forma all'Europa anche nella sua versione più moderna. C'è un bel libro pubblicato anche da Giuntina, quindi tradotto in italiano nel 2018, del filosofo ebreo Micha Gutman, che mostra come addirittura il principio alla base, come sappiamo, degli stati europei moderni di separazione dei poteri trova un suo precedente nell'organizzazione mosaica del popolo una volta transitato fuori dall'Egitto. Sono passi celeberrimi del libro dell'Esodo e poi del Deuteronomio che vengono anche ripresi per elaborare la sua proposta democratica, ad esempio da Baruch Spinoza. Ecco, questo orizzonte universalistico effettivamente è stato recepito in maniera problematica soprattutto soprattutto in Occidente, ma direi anche nel mondo arabo, forse troviamo anche delle sovrapposizioni fra queste due forme di ricezione dell'universalismo ebraico. Non direi però tanto che è stato rifiutato, semmai, e qui appunto torno all'espressione di Piero Stefani, di questo orizzonte universalistico si è attuata una vera e propria espropriazione, sia da parte della civiltà cristiana, sia da parte della tradizione islamica. Cioè vengono radicalizzati, se vogliamo dire, questi principi universali ebraici, sciogliendo quella dialettica a cui lei faceva riferimento, che invece è costitutiva dell'ebraismo e che è stata un po' la chiave di lettura che ha accomunato noi due autori di questo libro, cioè una dialettica fra appunto l'affermazione di principi universali, ma anche la contemporanea affermazione di una identità particolare. L'ebraismo si legge tutto in questa dialettica e potremmo dire che la sua storia si legge in e si svolge in questa dialettica, cioè valorizzando di volta in volta l'uno o l'altro di questi due poli. Mondo cristiano e mondo musulmano, naturalmente in forme diverse, però sciolgono questa dialettica proponendosi come sguardi universalisti.
Ecco, senta, allora si dice che la storia in genere la scrivono i vincitori, nel caso degli ebrei invece, come dire, è una clamorosa negazione, però insomma in qualche modo è qualcosa di diverso, no? C'è la capacità da parte dell'ebraismo, che è sempre minoranza, se non appunto nel caso di Israele per un caso recente, di fornire grandi narrazioni che poi influenzano modalità di racconto di altre culture e identità.
Sì, è un po', diciamo, una smentita di un luogo comune nella storiografia, per cui la giustizia è la legge del più forte, nel senso che sono coloro che si affermano come più forti che poi definiscono un ideale di giustizia, grande tema filosofico che ovviamente Platone nella Repubblica diciamo così sviluppa forse in maniera irraggiungibile, oserei dire, non solo mai raggiunta ma proprio irraggiungibile, oppure appunto che la storia la scrivono i vincitori, è un po' un ribadire uno stesso concetto. Nel caso del popolo ebraico sembrerebbe invece svelarsi un paradigma opposto, cioè in confronto ai popoli, ai grandi imperi, alle grandi visioni imperiali con cui la storia ebraica si è intersecata, noi vediamo che l'ebraismo e la cultura ebraica sono vive ancora oggi, mentre l'impero egizio lo studiamo sui libri di storia, l'impero babilonese idem, l'impero romano idem. Allora questo popolo storicamente perdente, perché è stato sottomesso da questi grandi imperi, si è rivelato culturalmente vincente, credo non a caso, proprio perché si apre con la storia ebraica un orizzonte universale che può essere raccolto da tutte le culture e da tutti i tempi, cioè a prescindere dal tempo storico in cui queste culture si manifestano. Se si parla di libertà, l'anelito verso la libertà è un ideale universale che vale, diciamo così, in Cina, così come vale a New York, così come vale a Parigi. Cioè ci si riflette in questo orizzonte che è un tessuto comune e che quindi credo permetta la sopravvivenza e lo sviluppo di una cultura che storicamente e militarmente invece è stata perdente in quanto appunto sottomessa a queste grandi realtà politiche.
Senta Davide Assael, voi ponete come data spartiacque tra un prima e un dopo dello Stato di Israele, adesso vado a memoria, non l'ho scritto, mi pare sia il 4 novembre 1995, no? Quando ecco, viene assassinato da un fondamentalista della destra religiosa, il certo, primo ministro firmatario degli accordi di Oslo, Yitzhak Rabin. Ecco, da allora si impone una sorta di guerra civile interna a Israele, che non è neanche troppo strisciante, nel senso che è molto evidente, tra una componente liberale, laica, filo occidentale, diciamo, e invece una parte religiosa e tradizionalista. Ecco, questo scontro-confronto è ciò che domina questi ultimi decenni di identità, che chiamiamola così, ebraica, soprattutto all'interno di Israele, e che emerge poi, no, in tante cose, la riforma della giustizia, le proteste, certo, e in qualche modo anche quello che sta succedendo a Gaza in questi mesi.
Ma io direi sicuramente, anche proprio in particolare riferimento al conflitto tragico che si è aperto il 7 ottobre. E allora, qui è verissimo quello che lei diceva, è una divisione che ha caratterizzato la vita sociale e politica degli ultimi, appunto, almeno 20 anni di Israele, se vogliamo trovare ovviamente una figura simbolo che più ha rappresentato questa divisione, per non dire che più l'ha alimentata e cavalcata politicamente in vista di acquisizione del consenso, è stato Netanyahu. Che è stato un po', volenti o nolenti, il dominus della politica israeliana, appunto dall'assassinio di Rabin. Ecco. Ricordiamo che Netanyahu diventa presidente del Consiglio per la prima volta nel 96 e ad oggi ha scavalcato Ben Gurion come il primo ministro più longevo della storia dello Stato. Naturalmente abbiamo visto come tutto ciò è deflagrato nell'ultimo anno con la ripresa del potere da parte di Netanyahu con il suo sesto governo. Le cronache sono proprio di questi mesi, una divisione estrema fra le diverse componenti dello Stato e anche che si è trasformato in un conflitto fra poteri dello Stato. Allora, in ballo ci sono due modi diversi di intendere l'ebraismo. Se è vero che questa è la frattura che ha caratterizzato gli ultimi anni o gli ultimi decenni, le sue origini, questa è un po' la nostra ipotesi, anche storiografica, ma anche se vogliamo filosofica, la sua origine è assai anteriore. Bisogna retrocedere probabilmente fino al 1700, cioè il momento di incontro dell'ebraismo con la modernità, e qui si capisce in che contraddizione ci mettiamo, perché noi abbiamo avuto da un lato un ebraismo, quello che è abitato in Europa occidentale per intendersi, che non solo ha recepito la modernità europea, l'ha costruita. Noi citiamo sempre tre nomi simbolo per non fare un elenco infinito, basti pensare a che cosa sono stati Marx, Freud e Einstein per la costruzione dell'immaginario culturale moderno e contemporaneo europeo. Ma veramente potremmo, la lista in ogni ambito sarebbe enorme. Dall'altra parte però abbiamo avuto un ebraismo, e questo è un problema comune col mondo islamico, sarebbe da ragionarci, troviamo un ebraismo dall'altra parte che la modernità l'ha subita. Perché l'ebraismo che abitava nei paesi arabi, perché l'ebraismo russo, perché l'ebraismo ucraino, perché l'ebraismo polacco in parte, anche in parte ungherese, bielorusso, insomma, questi l'hanno subita. Il risultato è stata una divisione, da un lato lo sviluppo della Calà nell'illuminismo ebraico, cioè un ebraismo che si rimodella nel confronto con gli ideali post-rivoluzionari, dall'altra parte una reazione alla Scalà che si è saldata nell'alleanza di due movimenti fino a quel momento rivali, da un lato il hassidismo, tutto quello straordinario ebraismo in Yiddish, per dire, che è stato veramente decimato e massacrato dai nazisti, e il movimento dei Mitnagdim, letteralmente coloro che sono contro e che nascono proprio contro il movimento hassidico, con cui però si allenano in funzione antimoderna. Si tratta di quelle yeshivot, cioè case di studio, case rabbiniche lituane, che facevano capo all'insegnamento di una delle massime autorità dell'ebraismo moderno, che era il Gaon di Vilna. Queste divisioni sono state poi introiettate in Israele, si sono anche tramutate in partiti politici. In che modo, e chiudo, c'entra tutto questo con la guerra a cui stiamo assistendo? Questa divisione si è tentata di affrontare in Israele con una categoria, per chi conosce la realtà israeliana, quasi onnicomprensiva, che è quella dello status quo. Cioè, per esempio, a Tel Aviv, a Shabbat, a sabato, gli autobus vanno, da altre parti non vanno, insomma, ci sono tutte queste questioni. Per cui Israele si è trasformato in una sorta di città-stato, no? Una, di un insieme di città-stato. Haifa ha una sua vita, Tel Aviv ha una sua vita, Gerusalemme ha un'altra sua vita, e all'interno ogni quartiere ha la sua vita. Insomma, lo status quo ha voluto dire non svegliare il can che dorme, non tirare un calcio al spaio. Questo ha impedito di affrontare dei temi cruciali per la vita dello Stato, a cominciare dai confini dello Stato, da tracciarne i confini. È chiaro che tutto questo poi incide sulla stabilità dell'area e anche sulla possibilità, diciamo, di risoluzione di quello che è il rapporto col mondo palestinese. Il risultato è che tu, non affrontando un problema, come ci insegna proprio l'ebreo Sigmund Freud, finisci per ingigantirlo. E tutto questo ovviamente in parte spiega anche gli eventi del 7 ottobre.
Quindi storia culturale degli ebrei, gli autori sono Piero Stefani, Davide Assail, lo pubblica Il Mulino, sono 350 pagine, 26 euro, è stato nostro ospite uno dei suoi due autori, proprio Davide Assail. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao.